Ringrazio il professor Leon Svekimans per la sua introduzione e per aver offerto un esempio concreto di ciò che si può fare nell'ambito della cooperazione con i paesi del vicinato meridionale. Io mi ero coordinata anche con l'altro relatore, Pietro De Perini, con il quale avevamo deciso di dividere le nostre presentazioni per non avere sovrapposizioni. Invece forse cambio il microfono perché questo scivola. Mi chiedo scusa. Dicevo che ringrazio gli organizzatori di questo convegno perché hanno pensato di chiudere un convegno su democrazia rappresentativa e partecipazione politica guardando anche alla sponda sud del Mediterraneo, alle relazioni con i paesi terzi, che oggi rivestono per vari motivi un ruolo determinante. Io credo che sia utile fare una breve riflessione su quello che l'Unione Europea può fare, quello che l'Unione Europea non può fare nei rapporti con i paesi della sponda sud, perché credo che in qualche maniera ci sia stata, certo non per gli addetti ai lavori, ma solo per coloro i quali hanno talvolta una lettura troppo rapida degli eventi attraverso dei media non sempre specializzati, io credo che ci sia stata un po' di confusione rispetto a quello che è realmente successo nei paesi della sponda sud. Ho intitolato infatti la mia relazione, che come vedrete in molti casi ha poco testo, quindi anche se scritta in inglese è molto semplice seguirla. Abbiamo avuto varie idee su come gestire questa sessione sia in italiano che in inglese. A questo punto io passo all'italiano per rispetto nei confronti del nostro chair. Dicevo che credo sia utile soffermarsi sul fatto che ciò che sta succedendo nella sponda sud è un processo complesso, non di democratizzazione su ampio spettro, ma abbiamo piuttosto dei processi di transizione democratica molto complicati che non sempre hanno prodotto quegli effetti che invece nel 2011, quando la cosiddetta primavera araba, che tutto è stata piuttosto che una primavera, è scoppiata, si pensava che potesse succedere. Sicuramente a livello ampio, a livello regionale, a macchia d'olio, si è prodotta una protesta popolare, che è stata dilagante e che in alcuni casi, chiaramente in mente la Tunisia, ha prodotto dei cambiamenti radicali, in molti altri casi non ha prodotto nessun cambiamento, in altri casi in mente l'Egitto si è addirittura determinato una situazione di inversione di tendenza. E quindi se ci sono state delle involuzioni con partiti islamisti che hanno guidato le prime, hanno fatto morire ancora prima di far nascere le primavere arabe, penso all'Egitto, in alcuni paesi, penso all'Algeria, ma penso anche alla Giordania, non c'è stato alcun tipo di cambiamento, e in altri casi invece, ripeto, la Tunisia ci permette di pensare positivo, come dice il cantante. Quindi se noi vogliamo comprendere che cosa è successo? Sicuramente il cambiamento e l'innovazione di questo processo è stato nella misura rilevante rispetto alla richiesta da parte dei cittadini, da parte dei protestatari e da parte dei nostri fratelli arabi, una richiesta di una democrazia che tra virgolette chiamo democrazia musulmana, perché io voglio sottolineare ciò che è in comune tra il concetto di democrazia nel mondo occidentale e ciò che hanno espresso i protestanti del mondo arabo con le loro proteste. E quindi sicuramente hanno espresso una richiesta di maggiori libertà individuali, e quindi la dignità dell'uomo e le libertà come valori universali. Hanno richiesto cambiamento di regime perché erano stanchi nei confronti dei loro leader autoritari che si erano arricchiti alle loro spalle, e quindi in senso ampio, forse talvolta avviando un processo di definizione, hanno richiesto pratiche liberali. Il problema ora è che si scontrano in qualche maniera due concetti
concetti, se noi pensiamo che democrazia, democratizzazione debba essere sinonimo di occidentalizzazione, chiaramente ci stiamo sbagliando, perché non è quello che loro desiderano, e questo è stato chiaramente indicato da tutta una serie di sondaggi d'opinione effettuati nei paesi arabi del Mediterraneo. La occidentalizzazione è cosa diversa rispetto a maggiore libertà. Se noi immaginiamo erroneamente che questa era una protesta laica, siamo stati delusi. Non è stata una protesta laica, c'è stata una emergenza di tutta una serie di partiti islamisti, hanno utilizzato, si parlava prima di uso dei mezzi tecnologici moderni, hanno utilizzato la tecnologia, quindi i vari cellulari, i vari blog, tutta una serie di giovani e giovani studentesse velate, quindi credo che rispetto alla dimensione culturale non possiamo fare alcuna confusione. Che cosa è successo quindi 3 anni dopo? 3 anni dopo non c'è stato un cambiamento democratico a macchia d'olio, e piuttosto ancora in molti casi noi abbiamo transizioni democratiche molto difficili, con una resistenza non indifferente dei regimi autoritari. Quando penso alla resistenza dei regimi autoritari, penso ad esempio ai cambiamenti che sono stati condotti dall'alto dal re del Marocco, e Maometto VI è stato bravo nella misura in cui ha potuto fare quello che in inglese viene chiamata lipstick service, cioè ha dato una parvenza di riforme senza cambiare nella sostanza quelle gacce che esistono, per cui il governo rimane sempre sotto il controllo, stretto controllo del monarca. Sono processi complicati, ma se volete, se guardiamo anche i processi di democratizzazione che hanno interessato in passato l'America Latina o la stessa Europa meridionale, sono sempre stati dei processi molto complicati e di lungo periodo. Quindi io non vedo una diversità in questi processi di cambiamento del mondo arabo, nella misura in cui non sono certo processi che in altre parti del mondo si sono diffusi nell'arco dei 2-3 anni. È importante, di questo c'è consapevolezza, che affinché questi processi abbiano successo è necessario che siano inclusivi e che prendano in considerazione tutti gli aspetti della società, tutti gli ambiti della società, e l'Unione Europea rispetto a questo è del tutto consapevole. Una cosa che nei rapporti con i paesi del Mediterraneo non sta facendo l'Unione Europea, non ha estromesso dal dialogo politico i partiti islamisti, non ha quindi commesso nuovamente l'errore che era stato commesso con Hamas, e per questo l'Unione Europea era stata tanto criticata quando Hamas vinse le elezioni a sfavore di Al-Fatah, e si disse: l'Unione Europea predica la democrazia e il risultato di elezioni libere e corrette non è stato accettato dall'Unione Europea, e rispetto quindi all'avanzata dei partiti islamisti l'Unione Europea non ha chiuso il dialogo, ma anzi lo ha avviato. Ricordate tutti la visita che ha reso presso il presidente Morsi Lady Catherine Ashton dopo l'elezione. A livello politico quindi abbiamo preso atto che l'Islam politico è un attore rilevante. A livello economico c'è in qualche maniera una certa disillusione, perché i problemi che erano emersi negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni, che quindi avevano portato allo scoppio delle primavere arabe, delle proteste, non sono stati risolti, e quindi persistono inuguaglianze socio-economiche, persiste un'altissima disoccupazione giovanile, problemi che rimangono sul tappeto. Altri problemi che sono sotto gli occhi di tutti, in alcuni casi come la Libia, dove i processi di cambiamento sono stati favoriti dall'intervento della comunità internazionale, rimane il problema della statehood, la statualità. È vero che secondo alcuni studi condotti da Freedom House in Libia c'è stato un importante cambiamento, ma è sotto gli occhi di tutti che ci sono problemi derivanti dai clan, dalle diverse etnie, la divisione, la frammentazione del paese rimane un problema non risolto. Quindi un'area che rimane stabile, che rimane complessa, che rimane però cruciale rispetto ai rapporti dell'Unione Europea con il vicinato, che come sapete si distingue in vicinato orientale e vicinato meridionale. Non vado in dettaglio rispetto ad alcuni dati che avevo preparato, ma sottolineo semplicemente che anche attraverso appunto gli indicatori di Freedom House noterete come molti paesi non hanno registrato alcun cambiamento e rimangono paesi non liberi. Algeria, Giordania e Siria rimangono paesi con nessun cambiamento. In alcuni casi il cambiamento c'è stato. Tunisia innanzitutto è il paese che maggiormente si avvicina rispetto a una realtà che non è definibile ancora come una realtà democratica, ma tendente verso. Probabilmente la transizione sempre che questa non venga interrotta, perché i processi di democratizzazione possono essere interrotti in qualunque momento, probabilmente questo è il processo più vicino verso una democratizzazione compiuta. Cosa fa l'Unione Europea? L'Unione Europea sottolinea in tutti i suoi documenti con i paesi terzi e con i paesi del sud del Mediterraneo che rimane un problema grave di rule of law. Io credo che sia importante sottolineare la centralità della questione della rule of law, perché è attraverso la rule of law che poi si garantiscono e si difendono tutta una serie di dimensioni che, come avete visto precedentemente, sono andata molto rapidamente rispetto alla definizione minima di democrazia di Dahl. Una definizione più complessa di democrazia necessita la garanzia di elezioni corrette e libere insieme a un reale rispetto fondamentale, rispetto delle libertà fondamentali, rispetto essenziale della government accountability, la capacità di un governo di essere responsabile nei confronti dei propri cittadini elettori, e il rispetto e la garanzia della opposizione legale. Quindi tutto ruota attorno a tutta una serie di dimensioni legate allo Stato di diritto che per l'Unione Europea possono essere un obiettivo da promuovere attraverso la cooperazione internazionale, ma è chiaro che io metterei l'Unione Europea proprio all'ultimo degli attori che possono determinare il cambiamento democratico, perché per comprendere i processi di cambiamento politico di un paese è chiaro che l'elite locale ha un ruolo determinante, i militari hanno un ruolo importantissimo e la società civile, che è poi l'argomento della nostra sessione, ha un ruolo da giocare. Possiamo semplificare in questa maniera quindi questa immagine. I processi di democratizzazione sono certamente il risultato di tutta una serie di componenti dell'interazione tra tutta una serie di attori, laddove alcuni attori, e quindi gli attori locali, svolgono un ruolo determinante. Altri attori, gli attori internazionali, possono facilitare questi processi, ma da soli non possono essere stessi determinarli verso il successo e la stabilità. Non ho molto tempo, quindi vorrei semplicemente sottolineare che per l'Unione Europea, nella politica estera dell'Unione Europea, la promozione della democrazia è stato uno dei pilastri, non voglio dire da sempre, sicuramente però a partire dal Trattato di Maastricht, e ci sono tutta una serie di riferimenti, non da ultimo nel Trattato di Lisbona, rispetto all'importanza di promuovere la democrazia nella politica estera dell'Unione Europea. Se guardiamo più da vicino ai processi di democratizzazione, agli strumenti che l'Unione Europea dispone per favorire l'attore esterno della democratizzazione in questi paesi nel vicinato, possiamo distinguere le strategie dell'UE in due maniere. Due strategie che però si completano, che non sono in nessuna maniera in contraddizione. Da un lato, attraverso la condizionalità, l'Unione Europea cerca di spingere verso i processi di democratizzazione di tipo top-down, e quindi sono strategie che hanno come obiettivo e come interlocutore, se volete, gli Stati, e attraverso la condizionalità l'Unione Europea induce, vorrebbe costringere questi paesi a promuovere riforme radicali che quindi determinano cambiamento istituzionale. complementare, non alternativa, ma complementare a questa strategia, l'Unione Europea insiste particolarmente, e rispetto anche a questo potrei dire da sempre, ma in particolare con i documenti che sono stati adottati dopo la primavera araba, e penso a Partnership for Democracy, che è stata la strategia per la democrazia che è stata adottata nel 2011. Dicevo che complementare alla strategia top-down c'è la strategia bottom-up, e quindi l'Unione Europea, memore di quella che è stata la sua esperienza di processo di integrazione dovuto, voluto, favorito anche dal ruolo di tutta una serie di attori della società civile organizzati attraverso i gruppi di interesse, oppure molto più semplicemente, se pensiamo anche ai movimenti federalisti, coloro i quali avevano un ideale e hanno favorito l'integrazione europea, l'Unione Europea, dicevo, ha come valore, considera come valore la società civile, e quindi spinge anche nelle relazioni esterne la interazione, la cooperazione con i partners, con gli omologhi, attraverso processi di bottom up, per favorire attraverso la socializzazione i processi di democratizzazione. Questo nei fatti non fa altro che rientrare in quello che, secondo alcuni studiosi, in particolare Sandra Lavenex e Frank Schimmel-Fenning, definiscono come un processo del linkage. Il linkage insieme al leverage governance è uno dei modi per favorire la democrazia, che si incentra in maniera precisa sulla società, e quindi la società come attore del cambiamento determina, quindi come target degli interventi dell'Unione Europea, determina, può determinare come outcome, come risultato, il fiorire, lo sviluppo, un consolidamento di una cultura democratica attraverso canali transnazionali, sono quelli che l'Unione Europea favorisce, e lo strumento che viene utilizzato è proprio quello della socializzazione. Io vorrei lasciare spazio al dottor Peperini, e quindi non scendo nel dettaglio rispetto al contenuto dei singoli processi, delle singole azioni, dei canali di bilancio. Quello che vorrei comunque sottolineare è che a partire dal 2011, quasi facendo ammenda rispetto alla connivenza che l'Unione Europea inevitabilmente aveva dimostrato rispetto ai regimi autoritari dell'area, ha rilanciato la politica di difesa e del sostegno alla democrazia, adottando questo documento Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean Countries. In questo documento la società civile svolge un ruolo determinante, appunto per perseguire e implementare questo modello del linkage che l'Unione Europea tendenzialmente utilizza in maniera complementare rispetto ad altri processi di tipo top-down. E quindi trasformazione democratica e processi di institution building si affiancano ad un ruolo più importante degli individui, della gente, nonché una crescita economica e inclusiva sostenibile, quindi attraverso il sostegno a piccole e medie imprese, anche loro espressione importante della società dei paesi del vicinato meridionale. A fine aprile, non lancio uno spot perché io non ero particolarmente coinvolta, ma a fine aprile l'Unione Europea ha favorito, organizzato, favorito l'organizzazione di un forum della società civile. È stato il primo forum del vicinato, in qualche maniera si è ripreso un modello di cooperazione di tipo bottom up che era stato creato al partenariato euro-mediterraneo alla metà degli anni 90, e quindi sono ripresi i forum civili, quelli che si chiamavano inizialmente i forum civili Euromed, dicevo, sono ripartiti i forum della società civile, e l'Unione Europea sta investendo con 1 milione di euro per rafforzare le reti e rafforzare il network tra rappresentanti della società civile, che come sapete per l'Unione Europea ha una definizione molto ampia e quindi rientrano all'interno della società civile gruppi organizzati, ma anche i giovani, anche noi, anche gli studiosi, gli individui. Grazie.